parole di questo canto veramente toccano le corde del cuore e descrivono in maniera toccante quello che è l'esperienza di chi un giorno ha conosciuto il Signore quando con un cuore rotto ha dovuto ammettere il proprio fallimento e ha gridato al Signore ricevendo quella salvezza che altrimenti sarebbe stata impensabile da poter ottenere.
Scusa Paolo, il microfono non c'è. Paolo non chiede, bisogna andare.
Scusami,
anche per la registrazione.
Contro un buon diciamo di voce che però.
Il tono di voce è reale, però diamo la possibilità a chi ha sempre di ascoltare.
Queste riflessioni nascono da un pensiero intimo che il fratello Leonardo, non so se si ricorda, qualche settimana fa ha presentato
prima dell'incontro di preghiera, presentando un testo molto noto nel quale possiamo ricavare e ricaveremo tante lezioni. E questo ho voluto segnalarlo perché, vedete, ogni incontro che si vive nella presenza del Signore con un atteggiamento anche proprio di attenzione, avvertendo il bisogno che Dio possa parlarci, al di là dei modi, al di là degli strumenti, diventa sempre una grande opportunità per chi ha un cuore predisposto per raccogliere quegli input che poi, supportati dallo Spirito Santo, ci consentiranno veramente poi di poter maturare dei pensieri e confermare delle verità che sono veramente importanti. Il passaggio che noi noteremo e che analizzeremo con l'aiuto del Signore è un passaggio che può essere, diciamo così, sintetizzato da questa immagine. Che cosa vi ricorda? E infatti, quello che analizzeremo sarà proprio un passaggio presente nella prima epistola di Pietro, capitolo 5, versetto 5-11. Non vi chiedo ancora di poter aprire, poi leggeremo tra poco. Un versetto da cui poi svilupperemo le nostre riflessioni, vedendo che cosa c'è prima e che cosa c'è dopo. Un versetto che è molto noto: il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Noi sappiamo che il leone spesso nella scrittura viene visto con diverse immagini, sia positive che negative. Sappiamo che ad esempio in Apocalisse capitolo 5 viene paragonato ad un leone, della tribù di Giuda, chi? Il Signore Gesù. Ma sappiamo anche come questo stesso immagine venga, si trasformi in aspetti negativi, e sappiamo anche che proprio il nemico di Dio, il Satana, il diavolo, venga proprio paragonato a quello che è la figura proprio di un leone ruggente. E capiremo e vedremo con l'aiuto del Signore le diverse motivazioni. Questo versetto, come sappiamo, si ritrova all'interno della prima epistola di Pietro. La prima epistola di Pietro è un'epistola che viene descritta e viene scritta, i cui destinatari, come sappiamo, sono i credenti nella dispersione, credenti cioè che vivevano fuori da Gerusalemme, fuori da Israele, e che erano stanziati all'interno di diverse aree dell'Europa, come l'Asia, come la Galazia, come la Cappadocia, come la Bitinia. Uomini che vivevano quindi fuori dal loro paese, nella diaspora, e che vivevano all'interno di tante situazioni con forti sofferenze. Infatti una delle chiavi, se non la chiave principale di questa epistola, è proprio la sofferenza. Pietro scrive questa epistola per rafforzare i destinatari, i suoi fratelli, i nostri fratelli che vivono nella dispersione, cercandoli di incoraggiare all'interno di uno scenario veramente brutto, difficile da vivere, fatto di sofferenze. E infatti il primo capitolo ci presenta proprio questo: la necessità della sofferenza, sapendo che la fede, che ha un valore maggiore dell'oro, è necessario che vada incontro alla sofferenza affinché sia un giorno manifestata alla gloria del Signore. Ma vedete, la sofferenza a cui faceva riferimento spesso Pietro, e leggeremo alcuni passaggi per capire un po' il contesto in cui si ritrova poi questi versetti, sono delle sofferenze molto particolari. Perché noi immaginiamo la sofferenza soltanto da un punto di vista fisico, da un punto di vista economico, da un punto di vista di tribolazioni che possiamo vivere per diversi motivi, da un punto di vista sociale, fisico, medico, economico. Ma l'aspetto su cui Pietro focalizza l'attenzione di questa sofferenza sono delle sofferenze uniche, fratelli e sorelle, che possono vivere soltanto i veri credenti. Sappiamo, no, che ci sono delle sofferenze che possono vivere sia i credenti che i non credenti. Per esempio, se andiamo in un ospedale, che cosa troviamo? Troviamo persone di ogni genere, di ogni stato sociale, sia credenti che non credenti, perché sappiamo che la malattia è qualcosa che è legata alla natura corrotta e che sappiamo anche che può colpire tutti. Delle problematiche da un punto di vista lavorativo sono delle sofferenze che possono riguardare tutti, sia i credenti e sia i non credenti. Quello che cambia qual è? È il modo con cui si gestisce questa problematica. Però vedete, ci sono delle sofferenze che sono esclusive soltanto del credente, del rigenerato. Ecco per cui il credente o è tale perché è stato rigenerato dallo Spirito Santo, o perché la vita cristiana non può essere vissuta senza della realtà e della persona dello Spirito Santo. Si possono, diciamo così, fare propri alcuni elementi che noi vediamo all'interno della vita dei credenti. Ma la vita piena con il Signore è possibile viverla soltanto quando c'è proprio la presenza dello Spirito Santo. Questo è un fattore. E infatti all'interno del pacchetto della figliolanza di Dio esistono delle sofferenze che sono specifiche, uniche, e che possono essere vissute soltanto dai veri credenti. Ad esempio, Prima Pietro capitolo 2, versetto 18, leggiamo. Servi, siate con ogni timore soggetti ai vostri padroni, non solo ai buoni e moderati, ma anche a quelli che sono difficili, poiché questo è accettevole se qualcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni patendo ingiustamente. Poiché questo è accettevole se qualcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni patendo ingiustamente. Che cosa vediamo qui? Vediamo che l'esortazione è rivolta verso quelle persone che non soltanto che non stanno subendo e non stanno soffrendo a motivo delle loro colpe, ma persone che sono sottoposte a dei padroni difficili e a motivo di coscienza davanti a Dio soffri giustamente. Questo lo può vivere un non credente? La coscienza davanti a Dio di un uomo non credente non credo che possa entrare all'interno di questo ambito. Ancora. Versetto, capitolo 3, versetto 15. Anzi, abbiate nei vostri cuori un santo timore di Cristo il Signore, pronti sempre a rispondere a vostra difesa, a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza, affinché dove spallano di voi siano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Perché è meglio, seppur tale la volontà di Dio, che soffriate facendo il bene anziché facendo il male. Questo è un ulteriore tassello di questo puzzle. A che cosa fa riferimento quindi Pietro? Alla possibilità che nonostante noi ci comportiamo bene, siamo oggetti di calunnia. Avete mai sperimentato tutto questo? Io credo che questo sia un livello nel quale soltanto il vero rigenerato può vivere. Quando per propria coscienza, anziché poter essere accettato dalle persone perché noi ci comportiamo bene, veniamo vessati. Questa è un'esperienza soltanto che il vero rigenerato può fare. Ecco per cui una cosa è simpatizzare, una cosa è poter essere aggregato ad una realtà anche evangelica e per quanto sia ottimale, un'altra cosa è sperimentare la realtà della rigenerazione all'interno del quale pacchetto è prevista una sofferenza che soltanto chi fa questa esperienza può veramente godere. E ancora, capitolo 4, questa è una delle chiavi, non è soltanto questa la chiave, ma una delle chiavi delle prime epistole di Pietro per entrare all'interno di quello che è il contesto è proprio la sofferenza. Allora, versetto 14, se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi soffra come omicida, come ladro, come malfattore o perché si ingerisce negli affari degli altri. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome. Ecco, un altro versetto straordinario. Beati voi se vedete... Ma chi è che può dire questo? Chi può affermare questo? Soltanto una persona nel quale e sulla quale riposa lo Spirito Santo di Dio. Perché questa sofferenza non la possiamo inventare con le nostre forze, ma sarà il risultato di una vita che, legata al Signore, non si comporterà come malfattore o come omicidio, come ladro, o non si ingerirà negli affari degli altri, ma soffrirà unicamente, ma straordinariamente, per una motivazione. Perché è cristiano. E di fronte a questa sofferenza, qual è l'invito che fa Pietro? Glorificate Dio. Io credo che chi vive, e questo lo vediamo nella Chiesa perseguitata, ma possiamo viverlo anche in diversi altri contesti, anche occidentali, nelle nostre vite, nella nostra quotidianità, quando noi siamo stati accusati o abbiamo sofferto, non perché noi abbiamo rubato o perché ci siamo comportati male, ma perché noi per buona coscienza ci siamo comportati bene davanti a Dio, non so voi, ma dopo è subentrato, al di là dell'amarezza iniziale, è subentrato qualcosa di straordinario in voi. Una gioia, ma non gioia perché noi siamo, come posso dire, autolesionisti, ma la gioia di sapere che Dio è glorificato attraverso le nostre vite. E quando sappiamo che quello che stiamo facendo è conforme alla volontà di Dio, allora questa ti sprigiona una forza, una gioia di sapere, Signore, le cose stanno così. È straordinario e siamo contenti di tutto questo. E all'interno quindi di questa chiave, di questo scenario presente nella prima epistola di Pietro, dove il tema della sofferenza assume un contorno straordinario, noi che vediamo anche un altro aspetto, che la sofferenza può trasformarsi però anche in una problematica, in un terreno su cui si può perdere la fermezza, la genuinità e la franchezza. C'è il testo di prima, c'è la lettera degli Ebrei che ci parla in lungo e largo di questo. Ma anche qui, fratelli, Pietro vuole dire questo: guardate, che quello che voi state soffrendo, quello che state vivendo, deve essere per voi motivo di esultare, motivo per poter gioire. Ma attenzione anche di vivere un certo standard di vita conforme a quello che sono i parametri di Dio, perché altrimenti c'è un grosso rischio, quel rischio che poi leggeremo e da cui poi partiremo con le riflessioni questa sera. E un'altra cosa ancora, e chiudo la parentesi di questa chiave, versetto 9 del capitolo 5, seconda parte. Sapendo che le stesse sofferenze si compiano nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Che cosa significa questo, Gino? Che le sofferenze di cui sta parlando prima e che riguardano soltanto i credenti, non riguardavano soltanto i credenti della dispersione a cui stava scrivendo Pietro, ma era una realtà che avrebbe riguardato tutti. E Paolo non è, e Pietro non è che vuole accomunare il fatto che tutti vivono la sofferenza, ci adagiamo su questo, ma vuole rappresentare un grande momento di incoraggiamento, perché fratelli, quando noi sappiamo che altri fratelli stanno vivendo quello che stiamo vivendo noi, qual è l'effetto che produce la nostra vita? Di incoraggiamento. E quindi possiamo essere consolati, perché prima di tutto noi siamo stati consolati di Dio, perché incominciamo a vivere quell'empatia che ci permette di essere persone, degli strumenti di consolazione per i nostri fratelli. E all'interno quindi di questo scenario, fratelli e sorelle, leggiamo questi versetti su cui concentreremo le nostre riflessioni. Chiedo a fratello Daniele di poter leggere.
così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, poiché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Amen. Mentre leggeva Daniele, mi soffermavo su un altro ancora aspetto della sofferenza. Vedete ancora questa chiave? Dopo aver sofferto breve tempo. Cioè questa sofferenza, che è la chiave di tutta dell'epistola, non sarà per sempre, ma sarà soltanto per breve tempo. Ma questo lo lasceremo nelle prossime riflessioni. Allora, il punto centrale è: siate sobri, il vostro avversario diavolo va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. E questo versetto, fratelli, viene, diciamo così, esplicitato da parte di Pietro dopo aver menzionato alcune categorie di persone. La prima è che il primo versetto, i primi quattro versetti, fa riferimento ad una categoria specifica. Chi è? Chi sono? Sono gli anziani. Poi vediamo parimenti chi? I giovani. Seconda categoria. E la terza categoria quali sono? Qual è? Qual è la terza categoria? Gli uni, gli altri. Chi sono queste? Chi è questa categoria, Damiano? Gli uni, gli altri. Gli uni sono io, gli altri sono tu. Quindi, quando poi menziona questo versetto e dice: fate attenzione perché il diavolo va attorno come ruggente, sembra quasi presentare questo solenne avvertimento dopo aver indicato diverse categorie. Perché? Perché sappiamo che questo, come vedremo, questo avversario non guarda al numero degli anni di conversione di una persona. Non è discriminante come noi. Non guarda agli uffici che un credente ricopre. Perché se fosse un ufficio a poter, diciamo così, preservarmi da questo avversario, sarebbe comodo. Ma l'ufficio non preserva nessuno. E anche gli anziani, se non vegliano sulle loro vite, possono essere poi divorati. I giovani, a maggior ragione, sono persone che possono essere anche loro esposte. Ma poi vedete, gli uni gli altri, cioè quasi ad essere onnicomprensivi di tutta la categoria dei credenti, possono essere esposti all'interno di questo grosso problema. Perché, ripeto, il nostro avversario non è un avversario che discrimina, non guarda soltanto all'aspetto femminile o coloro che sono maschi, non guarda al numero dell'età, non guarda al ministero che viene esercitato, perché, come vedremo, l'unico obiettivo che si pone questo avversario qual è, Leo? Quello di poter sbranare. Il problema qual è? È quanto noi lasciamo spazio, come vedremo, per poter esporci all'interno di questo grande pericolo. E quindi Pietro ci presenta questo versetto di questo potenziale e reale nemico, e quindi la prima cosa che io credo che dobbiamo riflettere è, prima di tutto, se, fratelli e sorelle, conoscere il nostro avversario. Spesso utilizzo questa immagine, che avviene magari nell'ambito sportivo. Quando un allenatore di una squadra di calcio deve preparare una partita nei confronti di quello che sarà l'avversario che deve affrontare, uno dei metodi che utilizza, sapete qual è? È quello di far vedere ai propri calciatori il modo con cui si schiera l'avversario che deve incontrare. E ci sono degli allenatori maniaci, fratelli e sorelle, che guardano minuziosamente tutti gli atteggiamenti. Sapete perché? Perché vuole l'allenatore presentare ai propri calciatori quelli che sono le armi, l'organizzazione e quello che sono, diciamo così, i punti deboli di questa squadra avversaria, affinché poi quando si scende in campo si sa bene come andare ad attaccare. E quindi io credo che uno degli elementi fondamentali con cui noi dobbiamo imparare a guardare e quindi a prepararci è conoscere l'avversario. Allora, prima di tutto si parla di avversario. Che significa avversario? Una persona che è in contrapposizione. E quindi per essere in contrapposizione che significa? Che prima di tutto devo vivere un'esperienza tale che mi porti a vivere in contrapposizione e a far diventare il diavolo il mio avversario. Confessare il Signore Gesù quale proprio personale salvatore significa schierarsi dalla parte di Dio e ritrovarsi così un nuovo nemico. Non c'è alcuna via di mezzo, o saremo posti sotto la potestà di Satana o ci schiereremo contro. Questo è un punto fondamentale. Il punto fondamentale è che per poter chiamare Satana, il diavolo, come vedremo in tutte quelle che sono le diverse nomenclature con cui viene coniato questo nemico di Dio, prima di tutto c'è una realtà che bisogna vivere. E la realtà è quello di un passaggio di potestà, perché per natura, e io voglio dirlo a chi non ha fatto questa scelta ancora nella propria vita, per natura l'uomo è un avversario di Satana? No, è un figlio, un appartenente, e quindi Satana non è il suo nemico, ma anzi il suo amorevole tiranno, il suo amorevole dittatore. Vediamo, Atti capitolo 26, versetto 18. Io credo che chi ha una poca inclinazione all'ascolto della Bibbia o non ha mai ascoltato la parola di Dio possono, diciamo così, rappresentare queste parole dure, perché pensiamo di essere delle brave persone e di non aver fatto mai nulla di male, mentre quando ci confronteremo con la scrittura ci renderemo che il film è un po' diverso rispetto a quello che ci siamo costruiti nella nostra mente. Ecco per cui la parola è la luce, e la luce è quando permettiamo che rischiare la nostra mente, il nostro cuore, ci farà vedere delle cose che noi non pensavamo proprio intorno alla nostra vita e farà cadere tutto quel castello di sabbia che ci siamo costruiti. Allora, Paolo qui si trova di fronte ad Agrippa, un re, a cui era stato presentato a motivo della sua fede, ecco le sofferenze del vero credente, e quando si ritrova di fronte ad Agrippa, lui non può fare nient'altro che raccontare la sua testimonianza. Perché chi soffre come credente, quando verrà chiamato in giudizio per tante motivazioni a motivo della propria fede, lui avvertirà il bisogno di raccontare nient'altro quello che è successo nella propria vita. E Paolo racconta quello che è successo nella propria vita e dice, versetto 14, ed essendo noi tutti caduti a terra, udì una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed è duro di ricalcitrare contro gli stimoli. E io gli dissi: chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti, ma levati, stai in piedi, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro, testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Allora Paolo qui che cosa vediamo? Vediamo che racconta il momento in cui riceve in apparizione il Signore Gesù. Ed è bello che in 1 Corinzi capitolo 15 parla di questa apparizione come fosse all'aborto. E in questa apparizione il Signore non soltanto lo riabilita, ma e quindi conosce personalmente colui che lui fino a quel momento stava perseguitando, ma riceve da parte del Signore un ministero, un incarico. E descrive i contenuti di questo incarico, fratelli. Cioè, io ti mando da questo popolo e dai gentili. Chi sono i gentili? I gentili sono tutti quelli che, come sappiamo, non appartenevano al popolo di Israele. Noi siamo i gentili, ok? Allora, come Paolo, io ti mando, dice il Signore, a tutto il popolo extra, diciamo così, israeliano, giudeo. E il motivo di questa missione non è perché tu devi diventare un evangelico, dice questo? Non perché tu ti possa aggregare ad una comunità, ma perché questo messaggio è l'unico messaggio che consente agli uomini di poter vedere aperti i propri occhi e convertirsi dalle tenebre alla luce. Che cosa significa convertirsi dalle tenebre alla luce? Convertirsi e cambiare padrone, dalla potestà di Satana a Dio. Allora, da questi versetti che cosa capisco? Che se i miei cuori, se il mio cuore è ancora cieco, cioè se i miei occhi sono ancora ciechi, se io sono ancora indurito, qual è la mia posizione naturale? Quella di essere sotto la potestà di Satana. E potranno valere questo che, le parole che diremo tra poco? No, perché non è il mio avversario, è invece colui al quale io faccio dirigere la mia vita. Queste notizie, fratelli, cari amici, non ce l'aveva detto nessuno. A noi che cosa ci avevano detto? Ci avevano detto una bella cosa: un po' di acqua sulla testa risolve il problema, o no? Questa è la realtà. Ma invece il film è completamente diverso. Il film è diverso perché? Perché la tragedia dell'uomo non può essere risolta con un rito cerimoniale. La tragedia dell'uomo può essere risolta soltanto quando, ascoltando il messaggio del Vangelo, questo cuore si sgretola davanti a Dio e si riconosce il bisogno di ricevere il perdono dei peccati. E in questo perdono cambiamo da posizione, dalla potestà di Satana a Dio. Chi lo può vivere questo? L'evangelico? Non è la denominazione che salva e dà la garanzia, ma un'esperienza personale che tu hai quando ricevi questo perdono dei peccati. Il perdono dei peccati è il grande dono che Dio offre all'umanità per poter fare in modo che questa condizione possa essere cambiata. Un altro versetto ancora per ribadire questa tremenda condizione in cui versa l'uomo è in Efesini capitolo 3. 2, scusami, grazie Carlo. Ho voluto precisare prima di tutto l'importanza di capire se è il nostro avversario, perché se non capiamo questo, dopo diventerà tutto vago. La Bibbia ci chiede prima di tutto: possiamo dire che Satana è il nostro avversario? O invece è colui al quale noi ubbidiamo? E Paolo qui, nel descrivere ancora la condizione, ricordando degli Efesini, gli Efesini che erano credenti che vivevano in una città chiamata Efesini, ok? E quindi questi credenti, Paolo, a questi credenti Paolo ricorda la loro esperienza prima di conoscere il Signore, perché conoscere il Signore non è un cambio di religione, ma è spaccare non solo la tua vita in due parti, tra il prima e il dopo. Questa è la realtà. Allora, che cosa dice Paolo? Dice capitolo 2: e voi pure avvivificati mentre eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste secondo l'andazzo di questo mondo. Seguendo chi? Seguendo il Signore? Seguendo chi? Il principe della potestà dell'aria. Un altro modo, come vedremo, con cui questo avversario viene chiamato: il principe della potestà dell'aria. E come si manifesta questo nostro seguito nei confronti di questo principe? Di quello spirito che opera presente negli uomini ribelli, nel numero del quale noi tutti pure, e quindi Paolo che cosa fa? Include anche lui stesso, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti allora ubbidendo le voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come d'altri. Che cosa vediamo qui? Che il modo con cui testimoniamo, l'uomo naturale, l'uomo che non ha conosciuto il Signore, testimonia il suo seguito verso il principe della potestà dell'aria, qual è? È quello di ubbidire alle proprie voglie, ai propri pensieri. Questo è il modo. Perché la domanda che sorge spontanea nel cuore che non ha conosciuto il Signore dice: ma io desidero fare quello che il mio cuore dice. Ma e se il tuo cuore è insanabilmente maligno? E se la Bibbia dice che non c'è una cosa più ingannevole del proprio cuore? Come possiamo pensare di poter seguire questo elemento? Ma noi lo seguiamo perché? Perché noi siamo attratti da un seguito che ha un unico direttore d'orchestra, il cui nome è il principe della potestà dell'aria. Allora Paolo ci dice, questo ricorda i credenti, voi eravate morti, ma non perché non andavano a lavorare, non si sposavano, erano attivi, ma morti da un punto di vista spirituale, perché per natura seguivano l'andazzo di colui che tiene le file di tutto questo sistema in cui ci troviamo e che ha un unico obiettivo, quello di portare gli uomini alla perdizione eterna. Allora, quando si confessa il Signore Gesù quale proprio personale salvatore, che cosa succede? Non mi schiero da una religione, da cattolico evangelico, io mi schiero dalla potestà di Satana alla potestà di Dio. E quando cambia questa, e quando c'è questo schieramento, allora quello che prima tu seguivi e che abbracciavi con tutto te stesso diventa oggi il tuo avversario, il tuo nemico. Ok? Messaggio difficile? Complicato? Non credo. Perché la Bibbia è la cosa più semplice per chi può ascoltare, ha orecchio incline all'ascolto. Allora, l'umanità ribelle a Dio è dominato dunque da queste potenze spirituali, da una gerarchia di entità demoniache sottomesse a Satana. Queste entità sono despoti, dominatori di questo mondo di tenebre, e sebbene il loro campo di azione sia il mondo, essi si muovono nei luoghi celesti. Infatti questo versetto che abbiamo citato, non lo prenderemo per brevità di tempo, dice che tutto il mondo giace sotto la potestà del maligno. Il mondo non inteso da un punto di vista geografico, cosmico, ma per mondo si parla di un sistema di organizzazione ostile a Dio e che ha un unico obiettivo, quello di trascinare miliardi di uomini sotto la seduzione all'inferno, che è stato preparato per chi? Proprio per Satana, per gli angeli e per tutti coloro che non crederanno nel Signore Gesù. Allora, quando cambiamo di questo, quando c'è questo cambiamento, quando c'è questa svolta nella propria vita che ti mette a sicuro prima di tutto il tuo destino eterno, ma ti porta quindi poi anche a trasferirti in un'altra realtà, che è quella proprio del regno del suo amato figliuolo, entriamo in un combattimento. E quindi è necessario conoscere il nostro avversario per non cadere nelle sue trappole e restare schiacciati dai suoi attacchi. Difatti, che cosa dice Paolo nell'Epistola agli Efesini sempre, al capitolo 6? Dice che il nostro combattimento non è contro il nostro datore di lavoro, il nostro combattimento non è contro il nostro vicino di casa, il nostro combattimento non sono contro i nostri figli, i nostri genitori, ma il nostro combattimento è contro principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali in malvagità che sono nei luoghi celesti, cioè c'è una sfera celeste nel quale c'è una grande presenza di questa organizzazione, ma che ha una grande interferenza all'interno della sfera terrestre. Apriremo delle parentesi, delle finestre, non estenderemo le nostre riflessioni su quello che i studiosi chiamano questa branca della scrittura come demonologia, ma quello che a noi interessa è conoscere questo avversario, che è forte e sta lì, come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Un modo, per esempio, con cui possiamo toccare con mano come questo mondo giace nelle tenebre è per esempio all'interno della musica. Quanta musica che si ascolta, quanta musica che viene fatta passare come qualcosa di candido, di qualcosa di pulito, in realtà la manifestazione ed è un megafono di messaggi subliminali satanici, nei quali Satana infetta continuamente, iniettando veleni e rovinando la vita di tante persone. Questo è soltanto un aspetto, ma tutto il mondo, lo so, può essere un messaggio estremista, ma la Bibbia è chiara su questo aspetto, e quindi chi predica la parola non può sottacere a questo aspetto. Due errori comuni nella valutazione del nostro avversario, perché purtroppo noi cadiamo sempre negli eccessi esposti, e qui adesso entriamo all'interno del campo dei credenti. Una è la sopravvalutazione delle sue caratteristiche, degli suoi attributi, diventando così un'ossessione agli occhi dei credenti, quasi fosse uguale al nostro Dio. O invece una forte sottovalutazione dello stesso, quasi che fosse un personaggio mitologico, leggendario, simbolico. C'è una branca, purtroppo anche del mondo evangelico, che vede in questo avversario quasi proprio sono, diciamo così, ossessionati. Una branca che addirittura arriva a concepire l'idea di una guerra demoniaca dove tu devi liberare una città cercando di liberare tutte le forze della malvagità. Questo, c'è stato un convegno addirittura a Pasadena in California. Oppure viene visto come sottovalutazione, come un personaggio mitologico, leggendario, anche all'interno dei credenti dell'ambito cosiddetto cristiano. Avevo ascoltato un messaggio nel quale si diceva che un sondaggio che veniva fatto in un ambiente cristiano americano, si diceva quale fosse la percezione che si avesse di Satana, e molti, con una percentuale alta che adesso non ricordo, parlavano come se fosse un personaggio leggendario. Beh, fratelli e sorelle, un Vangelo che non tiene conto di Satana e di tutta quella che è la sua essenza non è un Vangelo, ok? Satana è parte integrante del Vangelo, perché il Vangelo ti dice prima di tutto quello che tu sei e quello che è Satana e la necessità da cui tu devi uscire fuori da questo sistema che è governato da questo avversario. Due eccessi, mentre la scrittura ci dà sempre una visione equilibrata delle cose. Ah, peccato, Giona, non si riesce a visualizzare tutto, forse per motivi. Ok, grazie caro. Allora, il nostro avversario, ecco, giusto per avere adesso definiti un po' i contorni, in questo tempo che ci rimane, resta una creatura, ok? Resta una creatura. Egli non è onnipresente, non è onnisciente e né onnipotente. Questo è chiaro? E lo possiamo vedere a livello di tante. Quando Satana va alla presenza di Dio, che cosa dice? Io vado dal percorrere tutta la terra. Che cosa significa questo? Che quando tu sei in una zona A, per andare in una zona B, se vai nella zona B non puoi andare nella zona A, ok? Questo è un aspetto importante. Lui non è onnisciente e non onnipotente. Un giorno una sorella mi chiese: ma Paolo, Satana conosce quello che c'è nel mio cuore? Io ho detto: guarda, io capisco questo dalla scrittura di Geremia capitolo 29, quando pone questa domanda il Signore. Il cuore dell'uomo insanibilmente maligno ed ingannevole più un'altra cosa. Chi lo conoscerà? C'è qualcuno che risponde? Nessuno lo conoscerà. Soltanto il Signore conosce. Ok? Quindi lui non è onnisciente. Però faccio un po' un esempio. Un direttore di un commerciale di un supermercato non conosce quali sono i gusti di Leonardo, quali sono i gusti di Franco, di Gino, di Paolo. Però ti mette davanti tutta una serie schiere di prodotti, perché in base a delle leggi di marketing sa benissimo che quel prodotto può essere venduto. Ok? Non so se è stato chiaro l'idea. Però non conosce personalmente se Sabina, quando va lì, acquista Rio Mare piuttosto che Tonno Blu. Però ti presenta tutto, perché sa, sulla base della sua esperienza, una certa esperienza che ha un'autorità anche lui, che ti permette di poter, a livello, diciamo così, di presentare tutta una serie di prodotti. Però lui non conosce, non è onnisciente, e non è onnipresente, e non è quindi nemmeno onnipotente. Chi si ritrova a capo di un esercito non deve necessariamente ritrovarsi su tutti i fronti per poter attaccare più obiettivi allo stesso tempo. Deve soltanto avere un'ottima capacità di guida, di strategia, buoni generali, una buona catena di comando, una buona comunicazione in tutte le direzioni, una buona capacità di analisi, di sintesi, di organizzazione e di decisione. Ok? C'è qualche militare qui. Giuseppe, quando tu vai in qualche missione, non ti porti tutto il capo stato maggiore, però tu sei l'Italia che va lì a fare la missione. E perché non vai il capo stato maggiore? Perché non è necessario? Perché c'è tutta una catena di comando, di organizzazione tale che ti permette di poter dire la presenza dell'Italia è lì. Ok? Questo è un aspetto fondamentale. È organizzato, ha una grande organizzazione, e quindi questo è un aspetto importante. Nella scrittura è possibile cogliere le diverse strategie che il nostro avversario e i suoi sudditi sono capaci di usare. Quali sono, per esempio? La seduzione, la controinformazione, la falsità, un lungo assedio, strategie di minaccia, di paura, danneggiamento, occupazione, tutte tattiche aventi un unico obiettivo, quello di distruggere e rovinare la vita di un vero credente, così da rovinare la testimonianza. E quando rovini la testimonianza, che succede? Rovini chi? Non soltanto la vita di una persona, ma rovini chi? Il nome di Dio. E quando viene rovinato il nome di Dio, è la più grande vittoria che può ottenere. La scrittura ci descrive il nostro avversario con nomi e qualifiche differenti, attraverso le quali possiamo capire alcune caratteristiche di questo nostro avversario. Diabolos, cioè diavolo, che cosa significa in greco? Calunniatore. Satan, Satana, deriva da una parola ebraica che si chiama Satan e significa avversario. Vi ricordate quando Pietro, dopo aver ascoltato le sofferenze che il Signore Gesù aveva anticipato loro, disse: non avvenga mai questo? Che cosa disse? Quale fu la risposta di Signore Gesù? Vattene via da me? Ma perché lo chiamò Satana? Non perché si era impossessato Satana di Pietro, ma perché in quel momento Pietro era diventato un avversario. Satana significa in ebraico, nasce dalla parola Satan in ebraico, avversario. Altre volte viene chiamato come il padre della menzogna, bugiardo, distruttore, seduttore del mondo, come serpente antico. Ripeto, il nostro scopo non è quello di aprire una finestra sulla demonologia, sono soltanto alcuni aspetti per farci capire con chi stiamo avendo a che fare. Il serpente antico, come l'accusatore dei credenti, il principe di questo mondo, altre volte come il dio di questo mondo. Mi faceva riflettere sul discorso del diavolo. Il diavolo che significa calunniatore, ma significa anche caotico in ebraico. E mi faceva riflettere proprio su quello che è una delle caratteristiche del mondo in cui che lui guida. Che cosa governa in questo mondo? Il caos completo. Ma perché c'è questo caos? Perché il governo non sa come governare? Perché il presidente del governo non riesce e dobbiamo cambiare partito politico? No, perché alla guida di tutto c'è il diabolos, che è il caotico. Perché viene chiamato anche calunniatore? Perché sappiamo che una delle più grandi filosofie per poter distruggere il proprio avversario, l'uomo, qual è? È quello della calunnia. Vedete quanti i partiti politici, anziché concentrarsi sulle cose che possono fare, la loro più grande, diciamo, capacità di poter arrivare a potere non è per le capacità che riescono a sprigionare e riescono a ottenere, ma è soltanto distruggendo l'avversario con le calunnie, perché la calunnia è proprio la tipicità proprio di colui che guida tutto questo. Il nostro avversario si avvicina a persone, arriva alle famiglie, arriva ai conduttori, arriva alle porte delle chiese con l'unico obiettivo di distruggere. Ora la domanda è questa: dovremmo forse rispondere, dovremmo affrontarla con un seminario, come un corso d'addestramento? Dobbiamo andare ai generali di intercessione e scoprire come combattono i demoni, come purtroppo nell'ambiente carismatico è presente? Dobbiamo fare una strategia di guerra cosmica? Beh, l'apostolo Pietro, fratelli e sorelle, all'interno dei versetti che vedremo la settimana prossima, sotto la guida dello Spirito Santo, ci consente di poter essere prontamente equipaggiati e preparati per fare la parte nostra. E poi, come vedremo nel messaggio finale, c'è una parte che spetta a noi, ma poi c'è una parte, gloria a Dio, che spetta a Lui, al Signore, che già ha fatto e che porterà a termine, per poter ottenere questa grande vittoria sul nostro avversario. Credo che possiamo finire qui, grazie al Signore per quello che ha voluto ricordarci, e vedremo settimana prossima appunto questi aspetti presenti in 1 Pietro capitolo 5, versetto 5-9, la parte che spetta a noi. A Lui sia la gloria.
Amen. Chiedo a un paio di fratelli di ringraziare il Signore per le cose che